Alessandra Luciano, buonasera.
Buonasera.
E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare di un piccolo ma profondo viaggio dentro un argomento complesso. Sono circa 80 pagine di un libro intitolato Medical Humanities, la nuova frontiera delle spiritualità, pubblicato dalla casa editrice Mimesis nella collana Spiritualità senza Dio? Con il punto di domanda. Alessandra Luciano, leggo nel risvolto di copertina, è dottore di ricerca in scienze del linguaggio e della comunicazione e collabora con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione e con l'Osservatorio sul Pluralismo Religioso dell'Università di Torino. Si potrebbe dire, come si dice adesso, tanta roba, Alessandra Luciano, ma io vorrei soffermarmi proprio sulla scienza del linguaggio, perché è una scienza importante e forse non tutti sanno in che cosa consiste. Ce la vuole raccontare brevemente?
Allora, le scienze del linguaggio sono complesse e tante, non è che possiamo in pochi minuti riassumere. La cosa che mi preme dire, forse, che si valuta sempre poco, la si conosce poco, invece è di estrema importanza, che è una disciplina fondamentale del linguaggio e del senso, è la semiotica. È un po' strana, nessuno, insomma, mette sempre un po' di timore, però è un approccio alla questione del linguaggio relativamente al senso che si esprime nelle nostre comunicazioni, non solo, anche nei rapporti con l'ambiente, con le cose. Per cui questa disciplina del senso, della significazione, che è la semiotica, che è una delle discipline fondamentali della comunicazione, è un po' la specializzazione nella quale io mi sono formata in età tarda. Io mi sono presa il dottorato a 45 anni, quasi 50 ne avevo. Quindi, e lavoro in ospedale da oltre 35 anni.
Eh sì, perché poi la semiotica, che piace o no, è la struttura portante del linguaggio, della comunicazione, e trovare il senso è sicuramente importante. E questo libro, Alessandra Luciano, è veramente la ricerca di un senso. E quale senso? Qui la questione si fa profonda, si fa difficile, perché il senso con la parola spiritualità sono parole che impegnano, e soprattutto se si vogliono trovare i sensi delle nuove frontiere riferiti alla spiritualità. Ora, Alessandra Luciano, il suo saggio si intitola Medical Humanities. Che necessità c'è di raccontare questa branca in inglese? Non si potrebbe dire forse più o meno semplicemente umanizzazione della medicina, forse?
Sì, noi in Italia questa area la definiamo come l'area umanizzazione delle cure, ed è un'area disciplinare che fa parte di tutti i corsi ECM, comunicazione, relazione, umanizzazione delle cure, è un grande tema che nel contesto, diciamo, generale ha questa etichetta che io ho adoperato per venire incontro appunto a un senso comune condiviso che rappresenta questo dialogo, questo inizio di dialogo e di dibattito, di confronto tra scienze mediche e scienze umane, che mette al centro la persona, sia come corpo, come fisiologia, sia come centro di prospettiva, di significato, di esperienza. Non sono due dimensioni distinte, sono due dimensioni che nella medicina oggi c'è molta attenzione a vederle in relazione, una condiziona l'altra.
E una condiziona l'altra, sì, perché è tutto quanto molto complesso, la trama è, oltre a essere complessa, è profonda. E a proposito di questa ricerca di senso, perché è una cosa su cui mi piace sostare, perché poi comprende ogni vita, e la ricerca di un senso, la ricerca di una spiritualità, fino ad arrivare a individuare, ammesso che noi riusciamo a individuarlo, ma ce lo dirà lei se noi possiamo riuscire, a individuare il senso ultimo, secondo lei ce la facciamo?
Ecco, questa è una domanda o una tematica che è vecchia come l'uomo, non credo.
Da sempre.
Dalle prime pitture che noi abbiamo nelle grotte, no, dell'uomo di Cro-Magnon, in cui c'è questa prima attività di simbolizzazione, per cui noi diciamo probabilmente è la prima volta che l'uomo ha cominciato a immaginare, a porsi un problema relativamente non solo alle questioni materiali che poteva vedere e toccare, ma anche relativamente al pensiero. E da allora, e parliamo di 50.000 anni or sono fino ad oggi, questo è un tema che l'uomo, è la domanda fondamentale che ognuno nella propria esistenza prima o poi si pone.
La domanda che si poneva anche un pastore errante dell'Asia: che fai tu luna in ciel, dimmi che fai silenziosa luna, per arrivare al senso della vita.
Sono domande queste che soprattutto quando si incontra la sofferenza, che è una dimensione purtroppo inevitabile, no, della nostra esistenza, scaturiscono con più forza, con più intensità, sia da parte di chi vive, no, il momento di sofferenza, sia da parte di chi per professione, per vocazione, per motivazione personale ha dedicato la propria esistenza alla cura, no? Alla relazione di cura. Questa è considerata nella prospettiva che è proposta dalla collana Spiritualità senza Dio, una forma di spiritualità. Nel senso che questa collana, mi permetto di fare una breve digressione sul senso di questa collana, no? Che è una collana recente di qualche anno, diretta dal professor Berzano, che è un sociologo della religione, professor Luigi Berzano del Dipartimento Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino, direttore dell'Osservatorio sul Pluralismo Religioso, che ha fondato questa collana che oramai ha 2 o 3 anni, forse 4. E il tema fondamentale, che poi è la grande proposta del professor Berzano, di Luigi Berzano, è che al di là del contesto delle religioni storiche o dei vari confini di tipo tradizionale che hanno sempre definito che cos'è la spiritualità, siamo in un momento della storia umana in cui ci sono delle forme di spiritualità basate fondamentalmente sull'impegno etico, no? Anche slegate da contesti religiosi, oppure che si manifestano in modo nuovo anche all'interno delle tradizioni storiche, storico-religiose che noi conosciamo. Per cui è un momento di grande cambiamento. Al di là dell'idea di Dio o meno, al di là dell'idea di religione o meno, ci sono modalità di espressione naturale di una spiritualità che è una delle dimensioni fondamentali universali dell'essere umano, che consiste appunto in questa attitudine etica all'amorevolezza, alla compassione, all'aiuto, all'impegno, no? Per migliorare tante condizioni, dall'ambiente appunto oppure al supporto nei confronti della sofferenza umana, tra virgolette, in tutte le sue forme, o verso gli animali, o verso, insomma, in mille modi. Siamo in un momento in cui c'è questa espressione naturale, anche al di là del contesto storico-religioso, che ha sempre disciplinato e definito i confini della spiritualità.
Quando lei, Alessandra Luciano, parla di relazione di cura, questa è una definizione importante, perché anche qui, spero di aver letto bene il suo saggio, c'è una nuova frontiera nella relazione di cura, perché la cura, bene o male, deve essere aggiornata e deve contenere le giuste tecniche moderne, ma nello stesso tempo deve portarsi dietro un bagaglio di esperienza che arriva dall'inizio del mondo. Ecco, in che modo oggi viviamo la relazione di cura? Lo chiedo a lei, perché lei tutti i giorni vive in ospedale questa sua attività.
Dunque, bisogna distinguere tra le problematiche relative alle strutture, sia organizzative che proprio di risorse, che sono tante. E oggi se la nostra sanità, la nostra struttura sanitaria sta in piedi comunque, nonostante tutte le problematiche, è proprio perché negli operatori c'è questa grande vocazione verso la relazione di cura, che sono loro sono loro i pilastri oggi che tengono in piedi la sanità. Bisogna riconoscerlo e quest'anno lo ha dimostrato in momenti terribili. La relazione di cura oggi, c'è questo grande fermento, questo grande dibattito che ormai è un qualche decennio che è in atto, attraverso varie riflessioni sulla medicina narrativa, appunto sulla medicina mente-corpo, sulla medicina umanistica, eccetera, sulla bioetica, che attraversano i dibattiti, attraversano le riflessioni, i tentativi di costruire dei percorsi virtuosi, no? Efficaci, di azione che sostiene il processo di cura, il percorso terapeutico, sono oggi un serbatoio incredibile di ricchezza umana che deve essere però come dire, disseminata, conosciuta, perché non è divulgata, non trova canali di espressione se non all'interno delle comunità ospedaliere o no, di professionali nelle quali si svolge, nelle quali si realizza, si trasmette tra operatori. Ecco perché io ho voluto testimoniare anche di un percorso fatto con questo corso ECM, con un gruppo di medici di un piccolo ospedale della provincia di Torino.
Mi scusi se la interrompo, però qui nel posto delle parole, le sigle le amiamo, ma quando le conosciamo? ECM sta per che cosa, Alessandra Luciano?
ECM sta per Educazione Continua in Medicina ed è un sistema nazionale, europeo, che stabilisce un obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari annuale, continuo, di corsi che mantengono l'aggiornamento professionale sia su tematiche squisitamente professionali, quindi cliniche, tecniche, e sia appunto nelle aree dell'umanizzazione delle cure, della relazione medico-paziente, comunicazione istituzionale. Insomma, è un sistema complesso che in Italia funziona abbastanza bene, direi, perché tiene aggiornata tutta la formazione di tutti gli operatori sanitari.
E questo libro, a proposito di lavoro in ospedale, questo libro Medical Humanities nasce anche da questa sua esperienza, da corsi che lei ha fatto, e quindi c'è un'esperienza sul campo, non è solamente una teoria. Quando parliamo di Medical Humanities, quando parliamo di cura, di persona assistita, di coscienza, ne parleremo fra poco, di fino a quando per esempio siamo persone quando siamo in cura. Ecco, questi sono temi importanti. Ecco, questo corso è stato per lei molto importante, perché da quel corso ne è poi nato anche su, ovviamente, rivisto questo libro che noi stiamo attraversando in questa conversazione, Alessandra Luciano.
Ecco, questo corso che noi abbiamo fatto appunto in questo piccolo ospedale dedicato alle cronicità, dove appunto non ci sono grandi questioni chirurgiche, sono proprio tutti pazienti che non sono più curabili, per cui c'è da convivere, imparare a convivere e alleviare in qualche modo, no, la sofferenza. Oppure sono da riabilitare, insomma, hanno dei percorsi riabilitativi non facili. E ci sono medici geriatri, medici di medicina generale, fisioterapisti, fisiatri. E abbiamo fatto questo corso con questo staff medico splendido di un anno, e abbiamo esplorato, proprio dedicato, centrato esclusivamente su questi aspetti delle medical humanities e dell'umanizzazione delle cure, della relazione medico-paziente, del significato delle parole, delle narrazioni, con molti aspetti legati al cinema, quindi usando moltissimi film interessantissimi e bellissimi che noi dovremmo recuperare e vedere tutti, perché c'è un patrimonio di saggezza nel nostro cinema incredibile.
Me ne citi uno, di un titolo di un film che entri in questa conversazione.
Per esempio c'è un bellissimo film che si chiama Ippocrate, è francese ma è anche in italiano accessibile, che è la storia di un giovane medico che entra in una struttura ospedaliera e fa il suo iter, no, di specializzando in questa condizione legata all'ospedale, scontrandosi con le grandi questioni legate alle strutture, e impara il vero significato, che lui impara da un altro medico che ha un rapporto molto, no, diretto, bello, approfondito con questi pazienti, impara tutto da questo altro medico, e c'è questo percorso che mette in evidenza quanto l'impegno umano delle persone, dei curanti, no, riesce a sopperire alle difficoltà strutturali. Cioè, noi abbiamo questo grande problema, non solo in Italia, e dobbiamo riuscire a colmare questo fossato incredibile tra delle strutture spersonalizzanti, no, e questo impegno di tutti questi professionisti che cercano di colmare tutte le lacune, tutti i problemi che ci sono di tipo strutturale con la loro passione, con la loro motivazione.
Lei poco fa parlava della sua attività ospedaliera, in ospedale, se ho capito bene, dove ci sono purtroppo dei malati che sono incurabili, e proprio sulla base di questo io vorrei entrare in un capitolo importantissimo di questo breve ma profondo saggio intitolato Medical Humanities, ovvero quando lei ci pone la domanda: sino a quando siamo persone? Ecco, e qui possiamo sicuramente parlare di relazioni di cura, di persone, di esperienze, di segni di esperienza, di persone assistite, possiamo parlare con tutte le parole di questo mondo, ma la domanda principale ritorna proprio questa: sino a quando noi siamo persone, quando non possiamo più essere curati?
Oppure quando non siamo più in grado di esprimere i nostri bisogni o di esprimere i nostri desideri, o cosa stiamo, o se proviamo dolore o non lo proviamo, se siamo cognitivamente con dei disagi così grandi o con forme di demenza o con appunto forme di disagio psichico, per cui diventa difficile relazionarsi con, no, questo tipo di pazienti. Non sappiamo, non riusciamo a comunicare, non sappiamo neanche se provano dolore, che cosa hanno, cosa non hanno.
Quindi, quando parliamo di, mi scusi se le interrompo, quando parliamo, lei parla di comunicazione, non si riferisce ovviamente solamente alla comunicazione della parola detta?
E certo che no, noi comunichiamo non soltanto attraverso il linguaggio verbale. Noi diciamo che il linguaggio verbale è circa il 10% di un processo di comunicazione, l'altro 80-90% è tutto costituito da comunicazione non verbale, che è molto complessa, che comunque costituisce il vero substrato, no, su cui la comunicazione verbale riesce a creare degli scambi efficaci. Quando c'è un decadimento cognitivo, ci sono malattie come l'Alzheimer, ci sono forme di disagio psichico in cui il linguaggio verbale, la comunicazione verbale, la coscienza, quella che si viene chiamata la coscienza riflessiva, è pregiudicata, come possiamo comunicare? Queste persone, no? Cioè, nel lessico dei professionisti sanitari è stata sostituita la parola paziente con quella di persona assistita, proprio per ribadire la centralità del fatto che la persona è sempre persona, anche quando, no, non è più in grado di esprimere la sua volontà, la sua soggettività, però rimane un soggetto di esperienza. Quello che abbiamo voluto lavorare molto proprio con questo staff medico che si occupa di questo tipo di pazienti, sono stati loro a dire: ma come facciamo a comunicare? Questo è il vero nostro grande problema, no? Abbiamo fatto questo grande percorso di lavoro su che cos'è la coscienza, come si esprime, in che modalità si manifesta, anche da un punto di vista fenomenologico e filosofico, e oltre che neurologico e neurofisiologico, no? Rispetto a tutti i grandi dibattiti che ci sono oggi sul problema difficile della coscienza, per arrivare proprio a definire che siamo sempre soggetti di esperienza. Noi probabilmente non siamo in grado più di decodificarla, esprimerla, tradurla anche a noi stessi in alcune fasi di malattie degenerative così gravi.
E quanto conta, Alessandra Luciano, la parola compassione nella relazione di cura? Perché qui voglio usare la parola compassione, perché noi spesse volte la usiamo con un significato diverso da come la intendete voi.
Dunque, compassione nel nostro dizionario, nella nostra tradizione culturale, no, è molto legata a una condivisione di passione, però noi la decliniamo più come pietà, non mi fa compassione la persona. Compassione, così come io poi ho voluto proporla e come proposta nel concetto bioetico più puro, è questa capacità appunto di sentire, condividere con l'altro, è mediata dall'empatia e diventa anche questa grande occasione proprio di riuscire a lenire in qualche modo la sofferenza. Cioè, questa è una grande tematica della psicologia buddista e dell'etica buddista, che in questo caso, avendo come tema fondamentale, no, la preoccupazione del buddismo, è proprio come liberare l'essere umano dalla sofferenza, che è una sofferenza intrinseca all'esistenza, perché moriamo, perché ci ammaliamo, perché siamo soggetti all'impermanenza, ecco. E in questo tema, no, in questo significato, la parola compassione viene nobilitata in tutta la sua complessità e in tutta la sua universalità.
Di amore incondizionato verso gli altri.
Certo, ed è anche un impegno per alleviare, no, la sofferenza degli altri. Alleviando la sofferenza dell'altro, noi alleviamo la nostra sofferenza. Cioè, questo è il grande tema, il grande messaggio della psicologia buddista, della tradizione buddista, che nell'ambito della relazione pura è centralissimo, cioè azzecca perfettamente il punto.
Mi fa un esempio, Alessandra Luciano, perché quello che lei ha detto poco fa è molto importante, che alleviando il dolore degli altri io allevio anche i miei dolori, se ho ben capito. Lei mi fa un esempio che le viene in mente di questa relazione di cura attraverso la compassione?
Ci sono degli operatori, adesso voglio essere molto pratica.
Certo.
Ci sono degli operatori che vivono delle situazioni di supporto a malattie così devastanti e così senza possibilità di cura, perché noi parliamo di, in genere parliamo, siamo molto fiduciosi nella nostra medicina, ci sentiamo anche molto onnipotenti, ci sono molte malattie che non, purtroppo, no, ci condannano a, non ci sono ancora soluzioni. Ci sono due categorie di operatori, ci sono operatori che in relazione all'ambiente, all'abbruttimento della struttura che non considera queste persone come vegetali, come subiscono quella che poi viene chiamata burnout, proprio perché è insostenibile un rapporto con la sofferenza senza poter dare sollievo, soluzione, non guardarla in faccia e non sapere che non c'è niente da fare. Questo è terribile. C'è un bellissimo percorso di operatori, soprattutto che lavorano con le cure palliative e nel fine vita, che proprio dedicano a questo specifico momento dell'esistenza un impegno per far sì che anche questo momento, che è così tragicamente devastante, diventi un momento di senso e sia accompagnato dall'amore, da tutta una serie di emozioni positive, no? Che garantiscano la serenità, il dare un significato. Il problema del dare senso a momenti come questi, cosa che hanno sempre potuto, questo è un compito che le religioni hanno assolto nei secoli fino a un certo punto, fin quando noi abbiamo fatto i passaggi che abbiamo fatto rispetto al disincantamento, no? Dall'aspetto religioso. E oggi questo aspetto viene riscoperto, declinato in un nuovo modo, però con lo stesso tipo di amorevolezza e di solidarietà.
Io ho in mente un racconto di una giovane ragazza che mi ha segnato parecchio. Spero di non andare fuori strada raccontando questo breve aneddoto. E questa ragazza mi diceva con una serenità straordinaria queste parole, più o meno: tu non sai quanto sia importante tenere la mano a una persona che se ne sta per andare ed essere lì e accompagnarlo alla morte. Ti accompagna nella vita questo gesto. E devo dire che queste parole mi hanno segnato parecchio. Io non ho mai potuto attraversare quel momento, ma sono parole importanti, Alessandra Luciano.
Allora, penso per esperienza di aver anche conosciuto direttamente degli operatori, dei professionisti, sia medici che infermieri, che lavorano in particolare in questi reparti, la capacità di riuscire a sentire, a entrare in relazione fino, no, con anche quel momento così devastante che per noi implica la fine biologica. Quindi teoricamente per la medicina non c'è nient'altro da fare, un corpo che, no, fisiologicamente si spegne, cioè la medicina è impotente su questo, non può far altro. Eppure questi medici e questi professionisti riescono a costruire intorno a questi pazienti un ambiente, e anche con i parenti, con i caregiver, possibilità di vivere il momento con una profondità e una capacità che tra l'altro nessuno l'ha insegnata, l'hanno acquisita direttamente dalla loro diretta esperienza. Questo anche è un grande tema che va valorizzato, noi dobbiamo farne più noi.
Un tema che rientra sicuramente anche nell'argomento che abbiamo attraversato insieme con Alessandra Luciano attraverso il libro Medical Humanities, la nuova frontiera delle spiritualità, pubblicato da Mimesis. Adesso, in chiusura di conversazione, Alessandra Luciano, brevemente, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
È il libro di un filosofo, fenomenologo, medico e fisico francese, si chiama Michel Bitbol. Sulla coscienza, lui, purtroppo in francese, comunque il libro è, si può definire la coscienza, e lui ripropone in questo libro un itinerario attraverso 14 domande alle quali risponde e mette in ordine le teorie neurofisiologiche, le teorie filosofiche, il grande dibattito contemporaneo su questo tema, che adesso è diventato un tema scientifico, non è più un tabù, è un tema di il grande mistero, forse ancora più di capire, no, dell'universo, l'origine dell'universo, vita aliena, vita non aliena. Cioè,
prima però bisogna andare a capire l'origine della coscienza, come Michel Bitbol enuncia in questo libro, tra l'altro, ed è citato anche Michel Bitbol in questo saggio Medical Humanities. Intanto grazie, grazie davvero Alessandra Luciano del tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi.
Buona serata.
Buona serata.